il brutto, il bello e Spannaus.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
That's America!
No, vabbè, ma adesso Andrew! Complimenti! Good morning! Vedi che la gente ormai ti aspetta il martedì, ti fanno anche.
Non sono né bello né brutto, quindi mi ha detto un ascoltatore: sarò il cattivo allora.
Sarà il cattivo, sì. D'altronde, essendo americano.
Per fortuna usiamo l'italiano, perché sennò si gira. No, l'ordine è diverso in inglese.
Ah, già, è vero, ce l'hai spiegato già una volta.
Sì.
Che era?
The good, the bad and the ugly. Però l'italiano è bello e brutto. No, allora è giusto, scusa.
Beh, sì, il buono, il brutto e il cattivo. Bello, il bello non c'è.
Vabbè, dai, fai tu il cattivo oggi.
Va bene, buongiorno, cari ascoltatori. C'è Paolo Corleone in regia e quindi le notizie.
Basta.
Belle sono finite per oggi.
Questa è una buzzkill.
C'è, cos'è?
Una buzzkill, cioè ammazzare l'entusiasmo.
Proprio. C'è Paolo Corleone. Ecco, dillo bene, diciamolo bene. C'è Paolo Corleone in regia. No, no, tu non devi. No, scusa, se uccide l'entusiasmo, giustamente, perché lui manda
lui
gli applausi.
Fa il contro,
si manda
sì,
gli applausi.
Buzzkill.
Va bene. Dai, signori, c'è anche la nostra redazione. C'è DJ Lucchet, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzino Nespoli.
Un po' stento questo applauso.
Lorenzo Nespoli, che noi. E poi arriverà Leonardo Manera, ovviamente. Lorenzo Nespoli, che noi nominiamo il cardinale. Sai che il soprannome è il cardinale. Sta passando dei momenti un po' trafelato. L'ho visto con del sudore dalla fronte, si continua a asciugare. Non so cosa stia succedendo.
Ma che tipo
in
di cardinale è?
Non lo so, però in Vaticano stanno succedendo dei problemucci. E quindi così. Almeno così dicono. E quindi il cardinale è un po' preoccupato. Va bene, abbiamo una puntata molto ricca. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta, oppure se volete 349 238 6666, e siamo su WhatsApp con i vostri audio. Caro Andrew, sei pronto? Perché ieri era vacanza.
Era vacanza in America, Memorial Day, ma io ero qui in Italia a lavorare. Insomma, questa è una violazione dei diritti umani.
Manera, esci da Andrew Spannaus.
E non c'è ancora
Leonardo,
quindi.
Manera, esci da Andrew Spannaus. Va bene, dai, vai Paolino. Il buon Andrew si è anche allargato, oltre al podcast That's America, che sta andando molto bene,
Ma qualcuno devi non ha ancora ascoltato. Qualcuno non ha ancora ascoltato. Ascoltate,
Oltre al podcast si è molto allargato, e allora ha voluto, ha insistito, ha chiesto un aiuto, un supporto americano in questa trasmissione, perché non era abbastanza la sua presenza.
Ci vogliono più americani.
E quindi oggi li conosceremo più tardi. Ci sarà un'irruzione di due studenti americani, uno studente e una studentessa, che stanno facendo il master qui al Sole 24 Ore Formazione, qui in Viale Sarca 223, e che tu hai già conosciuto, così conosceremo un po'.
Ma tutte le mattine è pieno di giovani americani da queste parti, ma si sta civilizzando la zona, mi piace.
Come civilizzando? Quindi. Va. Allora, io dico subito, caro generale Vannacci, esci dal Papa! Esci dal Papa, Vannacci! Esci dal Papa! Ma che ha combinato il Papa? Pare il 20 maggio. ha detto che c'è troppa frociaggine.
Caro Alessandro, io purtroppo nel passato ho sperimentato questo aspetto.
Che vuoi dirci?
Tanti anni fa, quando ero studente, siamo andati ad Assisi. Andati a Assisi da studenti a vedere la basilica, e c'era un prete che ha cominciato a parlarmi, eccetera, e mi ha detto, a un certo punto dice: dai, ti faccio vedere il campanile, andiamo a vedere il ding dong. E poi mi ha abbracciato, si è spinto verso di me.
E
io sono scappato.
Vabbè, ma era la fratellanza di Assisi.
La sua fratellanza, insomma,
era un po'.
Non era di quella che volevo.
Vabbè,
io denuncio, me too.
Cioè, stai confermando le parole del Papa. Pare, oddio, pronunciate.
Era un po' di anni fa. Il Papa, sì, non sappiamo se ha detto veramente questa cosa, ma certo.
Beh,
insomma, colpisce che il Papa ha visto come il più progressista.
Colui che ha aperto anche agli omosessuali. Chi sono io per giudicare un gay? Disse quasi subito, appena.
Evidentemente il suo giudizio non si estende alla parola frociaggine.
È tutto un casino.
È tutto un casino. Qualcuno dice poi che abbia detto froceria. Vabbè, quelli sono dettagli.
Vabbè, sono tutti.
Secondo il fatto ci sono troppe checche. Vabbè, insomma. Poi si sconfina nel dettaglio un po' esagerato. È andata su tutti i giornali, su tutte le TV mondiali, CNN,
sì,
Fox.
Se ne parla
BBC.
Dappertutto di questo Papa che, insomma, già non piace molto ai cattolici conservatori. Invece in questo caso magari sta cercando di riconquistare un po' di appoggio di alcuni ambienti della società.
Secondo me qualcuno lo vuol far fuori, cioè, nel senso, politicamente parlando, far uscire questa notizia di questa presunta, se l'ha
complottista
detta,
voi italiani siete bravissimi complottisti, subito.
Dai, era una sessione a porte chiuse, quindi. Come scrive Gramellini, porte socchiuse.
Socchiuse.
Vabbè, poi ti parlerò di Elon Musk, ma prima vogliamo entrare sulle tematiche pregnanti. Allora, quello che sta succedendo a Striscia di Gaza, come ha detto giustamente Paolo Mieli, l'orrore. Il tema è molto semplice: se ci sono due leader di Hamas che Israele vuole colpire, come hanno detto, che cosa devi fare? Cioè, arrivi lì, bombardi, e nel bombardare muoiono bambini, donne, anziani, civili. Cioè, è tutta qui la questione. Se tu fai così, uccidi anche tutte le persone che non c'entrano niente, che sono protette, tra l'altro, da tutti i diritti internazionali. E poi dici: è stato un tragico errore. E ho capito.
Purtroppo sappiamo che l'esercito israeliano fa dei calcoli su questo. Fa dei calcoli, c'è chi ha parlato anche dei numeri, quanti morti civili possiamo accettare in queste situazioni. No, però pochi credono che sia stato un errore totale, ma invece è quello che dobbiamo uccidere questi due, gli altri sono lì e quindi pazienza.
Come dicono in America, c'è questa espressione, per me è terribile.
Collateral damage.
È terribile.
I danni collaterali.
Oggi anche l'ho visto anche il titolo sulla stampa: la strage collaterale. Ma che vuol dire? Ma dici: scusate, siete morti, ma mio figlio è morto, ma è collaterale.
È stato un danno collaterale.
Vabbè. A questo proposito, c'è una notizia proprio di pochi minuti fa. MSF, noi ogni tanto sentiamo Medici Senza Frontiere, ha firmato una lettera. 18 operatrici e operatori umanitari hanno firmato un appello a Giorgia Meloni, premier italiana, chiedendo 5 punti. Primo: immediato e prolungato cessate il fuoco. 2: garantire la protezione dei civili. 3: assicurare assistenza umanitaria alla popolazione. 4: porre fine agli attacchi contro ospedali e strutture sanitarie. 5: agevolare le evacuazioni mediche. Un appello di Medici Senza Frontiere, proprio divulgato pochissimi minuti fa. L'appello al governo italiano perché faccia un incontro, perché si impegni su questo fronte. Non so quanto si riuscirà. Comunque l'appello c'è, di Medici Senza Frontiere. A questo proposito, da Medici Senza Frontiere c'è una voce nella notte registrata di un'operatrice umanitaria che abbiamo già sentito, la dottoressa Marchiò. Sentiamola da Rafa.
È stata una notte molto intensa a Rafa, le esplosioni hanno continuato in maniera incessante, i droni continuano ad essere sulle nostre teste continuamente. Gli attacchi sono ormai pericolosamente vicini al centro di stabilizzazione per i traumi di Medici Senza Frontiere di Tal Sultan, e lo staff che doveva terminare il turno di notte e andare a casa è rimasto bloccato all'interno senza poter uscire, perché i bombardamenti, l'artiglieria pesante e gli spari sono ormai molto molto forti, e anche lo staff che doveva entrare in turno non è riuscito nell'intento per non mettere a rischio la propria vita. Medici Senza Frontiere condanna fermamente ancora una volta questi attacchi e questa violenza, e ancora una volta richiede un cessate il fuoco immediato per poter continuare a portare assistenza alla popolazione, per poter fare il nostro lavoro.
La voce di Martina Marchioda, la striscia di Gaza. Noi siamo in grado di collegarci, e la ringraziamo molto, con la rappresentante della Palestina in Italia, l'ambasciatrice palestinese in Italia, proprio nel giorno in cui Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina, e anche la Slovenia ha detto che vorrà farlo. Allora, noi la ringraziamo, l'intervista è in inglese, quindi Andrew Spanhouse ci aiuta. Voglio dare il buongiorno ad Haber Odeh, ambasciatrice, buongiorno e grazie.
Good morning.
Thank you.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie. Senta, la prima domanda è proprio questa: questi paesi riconosceranno lo Stato di Palestina oggi, che ne pensa?
So what do you think of the decision of Spain, Norway, Ireland, and Slovenia has also announced it, a decision to recognize Palestine as a state?
We are delighted and thankful for those countries that that recognized Palestine as a state. Of course, you know, we are very thankful to Spain, Ireland, and Norway, and Slovenia as well, and all other countries that has the intention to recognize Palestine as a state in the coming weeks. Mm-hmm. So this is really a very important step toward achieving peace, and adopting such decision is in line with the international law and UN resolutions.
Okay.
So it's very important.
Okay.
Yeah.
Okay, a moment. Yeah.
Quindi dice, siamo molto lieti e ringraziamo tutti quei paesi che vogliono riconoscere la Palestina come Stato, e tutti gli altri che lo faranno nelle prossime settimane. Secondo noi è un passo molto importante verso la pace, ed è in linea con il diritto internazionale, le legislazioni dell'ONU anche.
Ecco, l'Italia però, la Premier Meloni ha incontrato il Premier palestinese Mohammed Mustafa proprio settimana scorsa, però ha detto faremo di tutto per il cessate il fuoco, ma è ancora prematura l'idea di appoggiare uno Stato, ecco.
Italy, however, the Prime Minister met with the Palestinian representatives, said we will work as hard as we can for a ceasefire, but it's still premature for to recognize. What do you think about Italy's decision, Italy's position?
Actually, yes, this is the Italian position, that they think otherwise, that the recognition will come last, which is, I hope they will reconsider. As well, they are playing very important role as heading the G7, and putting Palestine, Gaza, ceasefire and humanitarian assistance on the agenda of the G7. It's a positive sign of the Italian that they will work on achieving peace. But recognition, I feel this is the right time for recognizing Palestine, in order to give the self-determination of the Palestinians. So, and peace, of course, we all believe in peace, but peace comes after. First, we believe that they have to recognize the state of Palestine. Okay. As they believe in the two-state solution, then we'll talk about a peace conference, negotiation, and then we end up with having peace. Sí. So this is the right path of the process.
Ok, dice l'Italia, e questa è la posizione dell'Italia, che pensa appunto che il riconoscimento deve arrivare dopo. Spero che possa riconsiderare l'Italia questa posizione. Devo dire però che l'Italia svolge un ruolo importante a guida della G7 adesso, mettere cessate il fuoco, l'assistenza umanitaria in agenda il G7, e quindi questo è un segno molto positivo di lavorare verso la pace. Però io credo che sia il momento giusto per il riconoscimento, per permettere l'autodeterminazione dei palestinesi. Crediamo tutti nella pace, la questione è come ci si arriva. Penso che bisogna parlare della soluzione di due stati, e poi si potrà fare una conferenza di pace e andare veramente in questa direzione.
Sì. Allora, c'è anche poi il tema della questione della Corte Penale Internazionale, no? Sappiamo che parla apertamente da parte del procuratore della richiesta di arresto del leader israeliano Benjamin Netanyahu, del ministro della difesa e dei leader di Hamas. Sarebbe bello sapere un commento da Haber Odeh su questo, anche proprio esplicitamente la prima domanda: cioè, secondo lei c'è un genocidio in corso in questo momento nella striscia di Gaza? Cioè, userebbe questa parola, genocidio?
So the question of the International Criminal Court that has issued an indictment, a call for the arrest, or the request for the arrest, not the indictment yet, of Hamas, the leaders of Hamas and Netanyahu. The first question we want to ask you is, do you think that we should talk about genocide right now underway in Gaza?
Actually, we respect the International Court of Justice. And we respect the International Criminal Court as well. I can't comment or interfere on their decisions because, you know, they are the highest legal entities. Mm-hmm. But considering genocide, all what we are watching is genocide. What happened recently in Rafah?
Yesterday.
How can you name it? You know, burning people while they are in tents. So this is something unacceptable. This is something that is not less than genocide. This is something that pushing the people to leave their houses as they already left. You know, we have more than 1,500,000 people left their homes, or more than this. We have like 36,000 killed, around 80,000 injured. You know, how do you name this? This is a genocide. This is an ethnic cleansing. This is that Israel considering themselves, you know, ahead of anybody on earth. They don't respect the international law. They don't respect the international community. They do whatever they want.
Okay.
And this is unacceptable. And we have to put an end to this massacre, to this action of Israel and the brutal attack on our people, whether in Gaza mm-hmm. or in West
okay.
Gaza.
Ok, è stata molto chiara. Ma
sì,
prego, cioè,
rispettiamo la Corte Internazionale di Giustizia, quella del genocidio, e la Corte Penale Internazionale che ha chiesto l'arresto, però non possiamo commentare o interferire nelle loro decisioni essendo l'organo massimo giudiziario. Però quello che stiamo dicendo, l'affermazione dell'ambasciatrice, è che è genocidio, è inaccettabile costringere 1,5 milioni di persone di lasciare loro case, aver ucciso più di 36.000 persone. Come si può definire questo se non genocidio o pulizia etnica? Mm-hmm. Dice, l'Israele pensa di essere al di sopra di tutti, non rispetta il diritto internazionale.
Ok.
Io vorrei fare una domanda che poi riguarda la posizione americana. Da una parte spinge per evitare, limitare i morti civili, dall'altra parte difende Israele ad alta voce. I'd like to ask you what you think about the position of the United States and Joe Biden, who seems to want to be on two sides. One side to say we need to limit the attacks, limit civilian deaths, threaten to cut off weapons, but then when something happens at the international courts, then immediately comes to Israel's defense. Do you think this is effective, trying to hug Israel to change their behavior, or something needs to change in the public line?
Actually, this is very important to touch base on. I think the U.S. keep giving impunity to Israel. which is, in my point of view, is not the right thing to be done. You know, even if they are a friend of Israel, we always say that a friend should advise their friend. They should put limits, because, you know, the only country that can put limits to Israel is the U.S. I think it's the right time to put limit to Israel, not to support them more and more, not to provide weapons, to kill innocent people, women, children in Gaza. And this is something that recognized now by the whole world. And we can see it in the U.S., the universities movement, which is really great. We are thankful to the population of the U.S., to the university students, to the people of Italy, the students that are now recognizing the suffering of the Palestinian and pushing hard their government to take a step toward ending this occupation, long-lasting occupation, and in order to achieve peace. If we want to talk about peace, if we want to talk about win-win, we should act accordingly.
Grazie.
Risponde che penso sia molto importante. Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di dare l'impunità per Israele, non è la cosa giusta. Gli amici sono amici di Israele, ma gli amici devono consigliare gli amici, e solo gli Stati Uniti possono mettere i limiti. E tutto il mondo riconosce quello che sta succedendo, che le persone innocenti vengono uccise. Ringraziamo gli studenti alle università negli Stati Uniti, il popolo americano che protesta, come anche in Italia, gli studenti, università, e pensiamo che sia molto importante spingere per porre fine a questa occupazione.
Grazie ambasciatrice, grazie a Berodè.
Thank you so much.
Buona giornata. Allora, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità. Ovviamente, cosa succede, caro Andrew? Succede, tanto sei abituato, li vedi anche tu i messaggi. Quando intervisti una voce palestinese, ti dicono che sei un antisemita. Siamo certo a questo livello, e che non c'è mai la voce israeliana. Quando senti le ragioni israeliane, ti dicono che sei un genocida e non ascolti le sofferenze del popolo palestinese. Noi qua a Radio 24 da circa 25 anni, a ottobre saranno 25 anni, siamo abituati ad ascoltare tutti e a dare voce a tutti, e poi voi siete intelligenti, ascoltatevi, formate una vostra opinione.
Noi facciamo un servizio pubblico, diamo la possibilità a chi è contro,
senza essere pagati dallo Stato, però senza essere pagati. Allora, dopo la pubblicità, hai deciso di chiamare due studenti, uno studente e una studentessa americana, perché ti sentivi un po' indebolito.
Ero sempre in minoranza qua, però adesso prendiamo il potere.
Conosceremo tra poco, eh? No, come prendiamo il potere? Un attimo, pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Good morning, America! Good morning, Spanau! How are you?
Spanaus? No, non ce la fanno, non ce la fanno. Spanau. Spanaus.
Buongiorno Milan, ma Medici Senza Frontiere sa benissimo che non va in ufficio al mattino, va in guerra.
Sì, non è ancora consentito nelle guerre, non so, colpire i Medici Senza Frontiere, i civili, in teoria, questo in teoria.
No, questo non va in guerra, ma proprio per fare il proprio lavoro.
Se i due leader di Hamas fossero stati nei sobborghi di Gerusalemme, l'azione dell'esercito di Israele sarebbe stata uguale? E questa è la domanda che dobbiamo farci.
ovviamente tutto questo quello, per quello che succede a Gaza, quello che succede in Ucraina no, va bene, quello che fa la Russia è tutto perfetto, bravi.
Va bene.
Beh, in realtà la Corte ha chiesto l'inseminazione anche di Vladimir Putin.
Leonardo Manera, Leonardo, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi non sapevo nemmeno se intervenire o no, ecco, perché siete in tantissimi in studio.
Molto bene. Volevo
solo dire una cosa sulla vicenda del Papa.
Sì.
Sulle parole che ha detto. La cosa più divertente di tutta la vicenda è l'imbarazzo e i tentativi dei telegiornali per dire quello che ha detto, ma senza dirlo, senza dire quella parola, ecco. E cercando in fondo quasi di giustificarlo, di trovare un motivo, ma senza dire mai quella parola che potrebbe risultare sconveniente.
Invece la BBC l'ha detto, la BBC ha detto frociagine.
Ma ieri sera
anche la CNN ha scritto,
ma in Italia c'è l'errore di dire quella parola, soprattutto dire che il Papa ha detto quella parola, quindi si tenta di dirlo ma senza dirlo, in fondo anche quasi cercando di capire quali erano le motivazioni finali, che non volevano essere quelle, semplicemente che avrebbero potuto essere, ma erano altra cosa, quindi in fondo bisogna interpretare il suo pensiero in modo giustificativo. Ragazzi, è veramente una commedia,
È una commedia
senza fine, ma ditela sta cavolo di parola, basta, ha detto frociaggine, froceria, quello che ha detto e basta, invece e basta. No, bisogna non dirla mai, giusto? Con mille, mamma mia, che tristezza, che amarezza, che amarezza.
Senti un po', caro Leonardo, prima qua Andrew ha fatto la traduzione e ci sono
e bravo, tra l'altro, sembrava uno che parla veramente inglese.
Ma veramente, è incredibile.
Ma veramente?
No, un'intelligenza artificiale.
Ha fatto la traduzione anche della parola del Papa e i nostri due studenti che sono qui, che vogliamo presentare. Abbiamo qui Brooke e Nicholas. Hi, Brooke e Nicholas.
Hello.
Good morning.
Sono due studenti del master, sta facendo il master al Sole 24 Ore formazione qui in Viale Sarca. E allora, Andrew, conosciamoli un po', dai. Where are you from?
Where are you from? What are you doing?
I'm from Auburn, Alabama, and I'm studying for my business minor here.
I'm from the United States, Birmingham, Alabama, more specifically, and I'm go to Auburn University, studying finance there, and have the privilege of studying abroad here.
E poi traduco io. Perché traduco io.
Quindi
diciamo che prima traduco io, poi traduce Andrew.
Esatto. You're from Alabama, so you're actually...
I'm from Alabama.
Well, I study in Auburn, Alabama, but I'm originally from Houston, Texas.
From Houston, Texas.
La translation di Leonardo. Leonardo, cosa hai capito? Sentiamo Leonardo.
Siamo qui in Italia a studiare.
The translation from Leonardo.
Invece io ho un bicchiere del mio ultimo viaggio in Alabama.
Not far.
A Montgomery. Quindi non so se c'è il video qua.
Sì, c'è il video.
Montgomery, Alabama, e sentiamo questa canzone. Quando si parla dell'Alabama viene in mente subito questo.
Caso, ma voi la cantate? Do you sing this song? The Sweet Home Alabama?
I actually play the song pretty good bit. I'm in a band back in Auburn and we definitely rip the song pretty good bit. Sì.
Suona la chitarra in una band, il nostro Nicholas.
Capito.
Usually a crowd pleaser, especially in the region where we are, so...
All right, so I'll be the Neil Young of the situation. Tell me to shut up. Don't talk about your state.
Devi anche tradurci ogni tanto. Per il nostro pubblico.
No, suona con la chitarra questa canzone che è molto popolare. Dice di solito è un crowd pleaser. Piace molto al popolo.
Perché parlate così veloci voi americani? Cioè, veramente.
Perché abbiamo molto da dire.
Abbiamo molto da dire.
Poi abbiamo meno tempo, meno storia di voi, che dobbiamo comprimere un po' le cose.
Esatto. Brooke from Alabama, but you stay in Texas now?
Yes, I am from Texas.
Ah, okay.
Allora, Auburn University for me means one thing. Charles Barkley.
Ah, Charles Barkley.
He's the man.
Charles Barkley.
Yeah, he's one of our celebrities.
He was my favorite basketball player growing up.
Charles Barkley è una grande star dell'NBA.
Che viene da Auburn University. Mi spiace, magari sarà un po' riduttivo per loro. It's maybe a little bit too much. You don't want to hear about
troppo
him all
veloce.
The time.
But...
È veloce. Però quando parla in italiano si rallenta invece, Andrew. Prende
rallento e abbasso un po', perché conosco i miei popoli polli.
La classica domanda. Cosa ne pensate dell'Italia? Oh, pregi e difetti.
What do you think
what are you
Italy?
Thinking about Italy?
What are you thinking?
What do you think about Italy?
Con la F, mi raccomando. Think.
What do you think about Italy?
Facciamo una pessima figura, Leonardo. Prego, Brooke.
Brooke,
I'm speaking English and American language for you. And so, what do you think about Italy?
Brooke.
Well, he's a comedian. He's a comedian.
Oh, so. Okay. This is my first time overseas, and so I came here from Houston, Chicago, and then Atlanta, Milan. But ever since I landed here, I love it here. I miss a few things about home, like my friends and family, but if I could move them here, I would in a heartbeat. I just love the culture, and I love how easy it is to get around the city, and I've just absolutely loved all the fresh air.
Okay, now
she said that she likes Italy.
Le piace l'Italia.
Molto bene.
Devi tradurre in italiano. Vai, Leonardo.
In particolare Milan.
Sì, ma stai traducendo l'inglese all'inglese, all'inglese italianizzato.
Esatto. Tieni giù Leonardo.
Ha detto, mi piace Milano.
È venuto qui.
Mi piace Milano. Come è facile spostarsi, cosa di cui parliamo adesso, America, come ci si muove in America è un po' più difficile. Il cibo fresco. Se potesse, porterebbe tutti gli amici e la famiglia qui. Be careful, you could end up staying in Italy for 25 years. It happens.
Andrew dice che si mangia meglio in Italia, ma Nicholas.
I mean, Milan, for being such a just a giant city, it's mm-hmm. it feels very, very small, easy to get around. And what makes it feel so small is probably all the people that I've met that make me feel very at home since I've gotten here. They're very, very hospitable. And also, just like Brooke said, all the fresh foods are, you can tell a huge difference from the quality of, you know, groceries you buy in an American store versus the ones you have here. And they're something I would love to have in America, but I'm very thankful that I get to be here, and those are some of the things I absolutely love.
Vai, Leonardo.
Attenzione, la traduzione di Leonardo, vai.
Mi piace il cibo italiano.
Sì, questo l'ha detto. Poi... E poi tante, e poi
vabbè, facciamo che
cose inutili.
È bello. C'è Milano che è una grande città, però è facile girare, questa cosa ritorna. Sì. E la gente poi è molto gentile, è molto accogliente verso di noi. E poi il cibo fresco. Questa è comunque una cosa verissima, che sì. Si mangia più cibo fresco in Italia rispetto alle
cose
preparate.
Now another question for you.
No, attenzione, perché Andrew dice che si mangia meglio. Diglielo che si mangia meglio negli Stati Uniti. Diglielo se hai coraggio.
We have the best food raw materials. They cook better in Italy, right? But we have better raw materials.
You think so?
Così. I know.
Crazy.
I know. Today, you know what today is in the United States? It's National Hamburger Day. È il giorno dell'hamburger negli Stati Uniti.
Did you know?
My favorite food.
Cibo preferito, vedi?
Yes.
Ecco, l'hamburger.
What do you miss about the United States? I mean, you haven't been here very long, right?
Cosa vi manca degli Stati Uniti? Attenzione.
I really miss driving my car. That's one of the biggest things I miss.
Guidare la macchina.
Hai visto. Have you tried driving here?
I bet it is very different. I haven't had the opportunity to drive anything here. That's one of the main things I miss. Also, you know, walking to my Italian is getting better and better, but it's also very interesting being in a place where I do not understand the majority of things that are going on. Even right now, I understand the questions you're asking me, but then all in between, not so much. But I pick up slowly as we go along, and so I'm doing my best to try and learn as much Italian as possible. So I feel slightly handicapped in that regard, but also it's a great opportunity to try and learn something new.
Mi manca guidare la macchina. Io spero che abbia una... Leonardo, volevi tradurre?
Sì.
No. Sì, dice mi manca guidare la macchina.
No, questo l'ha già detto Andrew, però scusa. Ha già detto
questo
Andrew.
Ha detto.
No, sì, ma non solo questo.
Non solo. E poi.
Ma capito? Ma perché bisogna dare risposte così lunghe? Non c'è bisogno.
Manca l'attention span da parte vostra, dai. No, poi dice che è molto interessante essere in un posto dove capisce solo una piccola parte di quello che gli succede intorno. E questo sicuramente aumenta la sensibilità, il tentativo di capire.
Sì, è bello. Io vorrei sapere. Vai Leo.
Another question. Why you American people you talk so quickly?
That's my fault.
È colpa.
Sentiamo
Nicola,
invece un bel southern
colpa.
Drawl di Brooke. Dai, facci una bella. How are you doing?
Cioè, attenzione, siamo agli accenti.
Give us a slow southern drawl.
Siamo agli accenti del sud.
I really miss America, Alabama. Riding my horse all around Texas.
Your horse.
I know.
E lui con la macchina, lei il cavallo.
Ti manca il cavallo, attenzione, va a cavallo la nostra Brooke.
I'll joke with my friends that we just ride horses around Texas, and some people will believe me. I'm like, guys, no, we're not like that anymore. But yeah, I really don't think we talk that fast. Do you think we do?
No, Leonardo pensa che si parla più velocemente in italiano.
Esatto. Ma cosa volete fare? Cioè, siete qui perché? Cosa volete implementare come studi? Cosa state studiando? Cosa vorrete fare da grandi?
Insomma? What's your goal coming here? You just tourist, or you came here to actually study something that you think you can use?
I came here to mainly twofold: to get ahead a lot in my study. So I'm taking about another hour or another entire semester of school. That'll put me ahead in school, just in case I need to get those kind of credits. And also just experiencing the incredibly different cultures of being not only just Italy, but trying to go to other countries in Europe as well. I've never been overseas before, and so far it's been absolutely incredible. I have only been here for 2 weeks, but I feel the stark differences, and I feel like I'm more well-rounded in my personality, my understanding of the world from being over here even just 2 weeks. And I can only imagine how much more that's going to improve for the next 10 weeks that I'm here. And I'm just super thankful for the opportunity to be here.
Leonardo, vai, sintesi.
Ha detto queste 10 settimane, 10 mesi.
10 weeks.
Vedrò un po' cosa fare.
No, dice che molto oltre all'aspetto accademico, adesso i prossimi 10 settimane sarà qui ancora e viaggerà per l'Europa,
sì.
Anche
sì, ma, sì, esatto,
oltre a prendere dei crediti formativi che saranno importanti per la scuola, sì. È bellissima, esatto. Avere l'esperienza di diverse culture, si sente sì, già sì. Una persona migliore, una persona più completa per vedere le diverse culture. Brooke,
yes,
so what's your goal here?
Well, I decided...
Besides drinking wine, I know that.
I know, the wine is
ultra per il vino.
But I decided, I'm like, well, when else in my life am I going to be able to spend a whole 3 months in Europe without any financial constraints, careers, or any other sort of obstacles in my life? And I came here because I decided it'd be an awesome opportunity to experience a whole new culture. Like I said, I've never been overseas before. And I understand the world's becoming more complex and connected mm-hmm. with each other. And it will be very important in my future career as I get older that I need to understand other cultures if I want to interact and do business with them. And I studied engineering back at Auburn, but I decided to come do a business minor because it'll give me an understanding of the business side of companies, and I'll be able to apply both engineering knowledge and the business understanding of companies and help... And just apply this when I'm interacting with new cultures or people, or even if it's not new cultures, just building interpersonal skills.
Mm-hmm. Even old cultures like Italy.
Yes.
Adesso,
dimmi, Leonardo.
Sto studiando ingegneria.
Sì. Studying engineering.
Cioè, dove, in quale altro momento potrò passare 3 mesi no, senza grandi preoccupazioni, senza grandi limiti, a studiare, vedere altre culture? Ha parlato molto di questo. Tutti e due ci danno molto questa enfasi su esatto. Conoscere altre culture, aprire, allargare gli orizzonti. Poi studia ingegneria, dice, in questo caso però è venuto a fare un minor in business. E se volete sapere come funziona l'università americana, devi ascoltare
That's America.
Ecco, esatto.
It's our podcast, That's America. No, lo diciamo per pubblicità. Va bene, per concludere, la cosa più bella dell'Italia, la cosa più brutta, la lingua, cosa avete imparato? Qualche parola? Some Italian words.
Can you say something in Italian for us?
Ciao.
Ciao. Hey.
Mi dice italiana. Italia.
Benissimo.
E la cosa più bella, la più brutta, la cosa, no, è anche un difetto degli italiani, il pregio e il difetto che vi porterete via.
Best part and worst part.
Quando?
Best part is probably the food. I really enjoy everything that I've eaten here. Worst part, I'll say it again, not being able to drive. I look at my map and it says 4 miles, and it says it's going to take me 40 minutes on the train. And so, while it is really easy to take the train, I love the independence of being able to drive.
Manca guidare. Però all'inizio ha detto quanto è bello girare per la città senza guidare. Invece, so you started up by saying it's great, you can get around the city so easily. Uh-huh. But now you're telling us you really want to drive.
Right.
Questo è Leonardo.
Questo è Leonardo.
Just a moment,
Leonardo,
please.
Someone
is calling me.
It's incredible. Live on Radio 24. The radio.
Leonardo, turn off your phone.
Puoi rispondere?
And the horse you came in on.
Puoi rispondere?
Pronto?
Well, the best part for me has been being able to go to all these different bordering countries. And, like, back in America, I couldn't just say, oh, I want to go to Switzerland for the day. Like, my friends and I have traveled to Switzerland.
You can go to Oklahoma.
Oh, well, that's not much to see there. It's just deserts. And I just love how it's just so easy to get around and see all these different environments. And there's so many different cultures in a relatively small area, what I'm used to. Yeah. And I'd say there hasn't really been anything that I'm like, oh, I hate this. But I do miss being able to understand what people are saying around me. But that's something I can overcome. I just have to learn Italian. Mm-hmm. And it may not be easy for me, but something that is feasible.
Ma niente di brutto. Si torna al fatto di poter girare, vedere in spazi piccoli, quelli che in America sono spazi piccoli, girare, andare in Svizzera, andare in altri paesi. Ma c'è un motivo per cui non hanno niente di male, perché non hanno, le zanzare non sono ancora arrivate.
Ecco.
E quindi i palazzi senza la zanzariere non hanno dovuto sperimentare. I said, you're lucky because the mosquitoes haven't come. It's been a very cold spring, but there's a lot of places that don't have screens. Don't have screens and don't have air conditioning still. So
beware of mosquitoes. Allora, noi vogliamo ringraziare tantissimo Brooke e Nicholas. L'ultima domanda è: ma secondo voi, traducila bene, uno come Andrew Spanhouse lo dobbiamo licenziare o ce lo dobbiamo tenere?
So here's the question: should they fire me or keep me?
For right now, I feel like they should keep you.
Okay.
You're a pretty nice guy. I think they should keep you.
Okay. I think you did a pretty good job there.
È stato confermato.
Meno male, meno male.
Credo. Thank you, Brooke. Thank you, Nicolas.
Grazie. Thank
good
you very
luck
much.
For your future. Thank you very much. Grazie per tutto. Noi andiamo al traffico. Vai.
Uno. Nessuno. 100 Milan.
Fatemi ringraziare tutti i responsabili del Sole 24 Ore Formazione, il master che ci ha permesso anche di avere questi due studenti. Hai risposto, Leonardo? Tutto a posto?
A chi? Al telefono?
Ah sì, certo.
Sì, ho risposto.
Allora, noi andiamo adesso in giornale radio. Dopodiché, magari se vuoi farci un monologo ogni tanto... Adesso dirà...
Non lo so, ditemi voi. Io ho qualcosa di vecchio che posso utilizzare. No, come quindi...
Il riciclo.
No, l'ho scritto domenica, vabbè, avendolo fatto ieri, vabbè. Quello di domenica.
Certo, ma il Papa non ti ha regalato, come dire, ore e ore di trasmissione su cui potrai, come dire, giocare, no? Con questa uscita, no? Non lo ringrazi.
No, l'ho già detto prima.
Tu qui puoi dirlo, frosciagine. Pare che abbia detto anche troppe checche.
Tu sai, tra l'altro, che forse io dovrò andare a incontrare il Papa, te l'ho detto.
Attenzione, fermati qui.
Non io.
No, ce lo dici dopo. Giornale radio, sì. Dopo ce lo dici. Attenzione, salta tutto.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast. La piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast. Tante voci, un ascolto unico. Uno, nessuno, 100 Milan.
Places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking. and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life. And Tamika around the corner just took her first hit off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money. And when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost the hustler. A down ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you. Cause my crew is rolling hummers and your crew is rolling dusters. And just because of that you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach. But your mind ain't prepared, I see you when you get there.
Perché good morning? Si dice good morning. Siamo in Italia, non good morning.
Sì, ma
good
si dice
morning.
Si dice anche Spandau.
Good morning from Mr. Spandau.
Spaniard.
Bellissimo. L'americano non è una lingua, è una contorsione.
È un way of life. When I know I can be a
contender. If everybody's a sinner, then everybody can be a winner. No matter your rag color, deep down. Ma Leonardo Manera, ci devi dire prima del monologo come incontrerai il Papa? Il Papa.
Allora, io e molti altri comici, abbiamo ricevuto una mail dal Vaticano. E a quanto pare.
È uno scherzo.
Dice che hanno bisogno di soldi, forse che stanno morendo qualcuno di una malattia grave.
A quanto pare il Papa desidera incontrare un po' di comici e ha mandato il Vaticano questa mail e se tutto è confermato, ma pare di sì, dovrebbe esserci questo incontro tra il Papa e i comici il 14 di giugno. Quindi magari è iniziato un po' a essere più brillante nella comunicazione, forse per quello, ecco, che dovendo incontrare noi comici, così.
E quindi la frociaggine perché lui stava provando una nuova set, stava cercando del nuovo materiale.
Stai attento, perché non si tiene. No, questa è la versione migliore letta, quel retroscena migliore letto dalle stanze vaticane, credo, sul Corriere. Che qualcuno, allargando le braccia, dica... non si tiene più. Nel senso, sarebbe
una
cosa
molto offensiva che stanno dicendo nei miei confronti.
Però,
non si deve dire in questo, mi dispiace.
Però
sono
padre,
molto
potrebbe.
Queste è molto sgradevole queste tue parole. Che non si tiene. Io quando parlo in determinate situazioni mi sento libero anche di usare un linguaggio più informale.
Sì, sì. Infatti dicono, Santo Padre, che quando lei leva gli occhi dal discorso scritto, lì iniziano i pericoli, quando inizia a braccio.
La libertà del pensiero, caro Alessandro Milan, non è mai un pericolo.
No,
se tu e non è mai un pericolo perché ogni parola pronunciata da ogni essere umano ha diritto di essere rispettata.
Sì, sì. Tra l'altro, scusi, Santo Padre, perché leggevo, qualcuno dà la colpa ai piemontesi. Perché dice non padroneggia molto bene la lingua, da giovane si parlava piemontese a casa sua, ma i piemontesi non si esprimono così nei confronti, però. Perché il Piemonte?
Non mi ricordo esattamente come si parlava, sono passati tanti anni, caro Alessandro Milan. Non mi ricordo più quello che dicevo da piemontese, mi ricordo solo che mangiavo continuamente la bagna cauda e a volte la bagna cauda è difficile da digerire e ti fa dire anche parole che non vorresti dire. Quando hai un eccesso di bagna cauda.
Sì, sì.
Anche adesso ogni tanto quando ricordo, forse avevo l'altro giorno mangiato troppa bagna cauda. Che la bagna cauda, quando eccedi con la bagna cauda, a volte ti fa parlare in modo strano.
Certo che ha fatto parlare di sé.
Si fissa tutto nello stomaco, la bagna cauda.
Sì, e quindi cosa c'entra?
Santo padre, cosa le cuciniamo per ricordare la sua infanzia di origini piemontesi? Le do, fatemi una bella bagna cauda.
E poi?
Ma tu prova a mangiare 3-4 piatti di bagna cauda e poi altro che frociagine.
E non ti tieni più.
Tutte le parole. Non ti tieni più quando siedi con la bagna cauda.
No. Va bene, caro, non so, Leonardo, cosa vuoi fare? Siamo andati lunghi.
Non so, dimmi tu, siamo lunghi. Se siamo, c'è un ascoltatore, siamo lunghi, fate siamo voi.
No, io, vabbè, siamo lunghi.
È uguale, io tanto quello
prego,
che ho qui è un
prego,
monologo
Leonardo,
universale, nel
prego.
Senso che posso farlo tranquillamente anche domani.
Ecco,
posso
farlo anche domani, dai, niente.
No, nel senso che va bene per tutte, dai, lo faccio.
Vai.
Lo faccio. Domenica sul Corriere della Sera in prima pagina c'era il risultato di una ricerca americana che riguarda i medici. E che dice questa ricerca? Dice che i medici donna curano meglio. L'articolo a cura di Sergio Arari iniziava con le seguenti parole: se vi ammalate e dovete essere ricoverati, allora cercate di essere seguiti da un medico donna. In linea teorica potrei anche essere d'accordo, perché in generale quando ho avuto a che fare con qualche medico donna, forse dovrebbe dire medica, visti i tempi in cui viviamo, ho avuto a che fare con qualche medico donna, mi sono sempre trovato bene e ho riscontrato forse più pazienza rispetto a un medico uomo, questo generalizzando. Però il fatto è che ormai pare che le donne siano meglio degli uomini in tutte le attività umane. Già da anni si esalta la capacità delle donne di essere multitasking, cioè di saper fare più cose contemporaneamente, al contrario degli uomini, che sarebbero quasi degli scimmioni capaci solo di dedicarsi a una cosa per volta e tra l'altro malamente. Ora però quasi ogni giorno siamo sottoposti a una nuova narrazione che vuole le donne più brave in tutto, più performanti, mentre noi uomini giorno dopo giorno arretriamo nelle nostre prestazioni. Quindi andando avanti di questo passo è chiaro che tra poco non serviremo più a niente, saremo inutili come uno Scottex usato. Urge quindi trovare almeno qualche settore nel quale possiamo almeno provare a non essere sorpassati definitivamente dalle donne, sicuramente migliori di noi, più intelligenti, più capaci, più brave in tutto. Infatti, se è così, cosa stiamo a fare noi uomini su questo pianeta? Non certo per dare il nostro contributo alla procreazione, visto che ormai di figli se ne fanno sempre meno, e poi, tra l'altro, prima o poi si troverà qualche strada alternativa che non prevede l'uso di spermatozoi, anch'essi comunque ormai stanchi e demotivati, poco reattivi, lenti. Sicuramente se le donne potessero produrre spermatozoi, quegli spermatozoi sarebbero più performanti dei nostri. Ma, dicevo, esiste ancora qualche settore in cui noi uomini possiamo vantarci di essere almeno bravini, almeno un po' capaci, non dico indispensabili, ma almeno un minimo utili, senza essere sorpassati dalle donne? Non ho fatto ricerche scientifiche come quella proposta al Corriere della Sera, però posso riportare quello che vedo dove abito, a Milano, nella periferica zona di Piazza Udine. Bene, esempio, donne meccanico non ne vedo. C'è Simone Zinni, il miglior meccanico del mondo, col quale collabora anche il padre, altro uomo, maschio, ma donne meccanico dove abito io non ce ne sono. Ho infiltrazioni di acqua sul tetto. Quelli che sono venuti a cercare di ripararlo, peraltro senza risultato, sono però tutti uomini. Nessuna donna è salita sul tetto per cercare di porre fine all'infiltrazione, comunque tuttora in essere. Nemmeno donne che fanno l'elettricista, mi pare che ce ne siano in quantità. Insomma, c'è ancora qualche settore residuale nei quali possiamo illuderci noi uomini di essere indispensabili, lavori faticosi che svolgiamo ancora noi maschi, ovviamente prima di buttarci poi sul divano a bere birra e a ruttare come ominidi della preistoria, dando chiara dimostrazione alla nostra inferiorità. Sono le piccole soddisfazioni che ci restano prima o dopo aver letto nuove inchieste che dimostrino quanto noi uomini siamo incapaci, inetti, superati in tutto dall'altro sesso. A noi resta appunto la birra, forse il barbecue e rutti forti. Qualche volta, è vero, ho sentito anche qualche donna ruttare e ruttare forte, ma sicuramente erano rutti multitasking, più belli, più forti, più intelligenti dei nostri.
Che aggressività! Anche. Che aggressività. Comunque, notizia, visto che è uscita con le croci ANSA, visto che ne abbiamo parlato in apertura con la rappresentante palestinese, il ministro degli esteri israeliano Israel Katz per la seconda volta ha detto alla Spagna: se riconoscete lo Stato di Palestina sarete complici del terrorismo. Vabbè, adesso dell'istigazione al genocidio ebraico e ai crimini di guerra. Vabbè, d'altronde
mi sembra, tra l'altro, ditemi se sbaglio, che la maggior parte dei paesi del mondo abbiano già riconosciuto la Palestina.
Beh,
sbaglio?
No, sbagli.
A parte l'Europa, a parte l'Europa.
Su questo
a parte,
non so quando, no, ha una rappresentanza al seggio all'ONU, ma lo Stato palestinese non c'è, non so quanti non so se qualcuno.
Possiamo fare una ricerca?
Adesso farà la ricerca.
Facciamo la ricerca.
Forse qualche Stato arabo lo riconoscerà, ma non
Vediamo, adesso controlliamo.
Ci hai messo in difficoltà, ma insomma...
C'è qualcuno in redazione che può fare questo lavoro.
Qualcuno che sa, andiamo al traffico.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan.
Shrine. You give me this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tongues parting at my sins. Not on my side. Even though I realize the pioneer skin still kills up in my eyes. If I don't go
l'americano non è una lingua, è solo un inglese fatto con i gargarismi.
Viva la rivoluzione.
Licenziale Spinnaker, ma siete impazziti.
La radio non è così importante per Manero che deve rispondere al telefono. Come si fa?
Io tra l'altro non ho il coraggio di dire una frase come Fonzi in Happy Days, la lascio dire ad Andrew.
Leonardo ha ragione. Leonardo ha ragione. La buona parte dei paesi nel mondo riconosce il diritto di essere stato della Palestina. Siamo dell'Occidente che non riconosce.
Leggo da Sky: 143 dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Stato di Palestina.
L'Italia. È spiacevole.
E adesso sono 147 con i quattro che lo fanno.
È spiacevole dire che ha ragione Leonardo.
Il problema è che noi europei pensiamo, anche perché siamo in Europa, pensiamo di essere sempre il centro del mondo, ma c'è tutto un altro mondo che è più grande del nostro, che la pensa in modo diverso.
Per esempio c'è la Cina. No, ecco, perché mi permette di introdurre...
Non c'è solo la Cina.
Ma dai, era perché volevo introdurre un altro discorso, l'ospite. No. Su, segui la scaletta, Leonardo! Segui la scaletta! C'è la Cina, per esempio.
Qui. Non me l'hanno portata.
La telefonata era quella, per darti la scaletta.
Allora, la notizia di ieri che leggevo su tutti i giornali sulla transizione elettrica. Oggi La Verità dice che Goldman Sachs ha fatto anche tutto un rapporto dicendo che l'Europa non rispetterà le vendite di auto elettriche entro il 2035, quindi siamo già in ritardo, eccetera. Ma la notizia di ieri mi ha molto colpito sull'auto cinese, le auto cinesi che cercano case in Europa, nel senso che cercano di espandersi nel mercato. Allora, mi è venuto in mente, dobbiamo richiamare Fabio Scacciavillani, che insieme a Michele Mengoli ha scritto il libro Il furto del millennio, come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente. Scacciavillani, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, alla redazione e agli ascoltatori.
Potete anche leggerlo sempre con il nostro amico Alberto Forchielli sul Sole 24 Ore. Perché io ho letto delle sigle di aziende tipo SAIC, MG, e io ho detto, ma a pagina 90 del libro io mi ricordo che c'era una storia spassosissima che riguardava General Motors e i cinesi. Ce la vuole riraccontare riguardo all'auto cinese?
Con molto piacere. Allora, stiamo parlando degli anni 90, in cui la Cina voleva spingere la motorizzazione per tutti i cittadini, e chiaramente venivano fuori da dicendi di maoismo eccetera eccetera, non avevano capacità industriali, e quindi nel piano quinquennale avevano assegnato a 8 società cinesi il compito di portare avanti questa motorizzazione. Una di queste era la SAIC, che non avendo appunto competenze in materia si rivolge alla General Motor.
Perfetto.
E la faccio un po' breve. La General Motor ha un'intuizione, che fa? Si fa dare il monopolio sulla vendita di auto con cilindrata superiore a 2500 centimetri cubi
in Cina, cioè dice Cina. Noi vi mandiamo i nostri ingegneri, facciamo una joint venture, però ci date la possibilità di vendere in esclusiva le grandi macchinone in Cina, no?
Che per l'America è già
ma
piccola.
Che macchinone, no. Ma che macchinone. Era quella che viene costruita in Cina, è la Buick Century, che in America era fuori produzione da 10 anni.
Macchina popolarissima tra i pensionati, ce l'avevano tutti e due i miei nonni.
Ecco, Andrew americano.
Era posso dirlo senza offendere il vostro
ospite? No.
Un catorto.
No, andava bene alla nonna Mary Lou, va bene a tutto.
La nonna Mary Lou non condivide Scacciavillani.
Alla nonna Mary Lou non si chiede niente.
No,
esatto. Vabbè, quindi vanno lì gli americani
E vendono il catorcio al prezzo esorbitante di $44,000 dell'epoca. Stiamo parlando di 30 anni fa,
sì,
diciamo,
sì.
25 circa. E quindi rifilava questa Buick sfruttando il potere monopolistico che aveva contrattato con le autorità politiche cinesi. Poi, insomma, col tempo le pretese sono un po' scemate e la seconda auto prodotta dalla GM in Cina fu una versione a 3 volumi, una specie di Trabant tedesco orientale, della Opel Corsa, che si chiamava Buick Sail e venduta in Cina a $33,000, che è anche un altro pezzo.
Però mi permetta, Scacciavillani, di andare un po' al nucleo della questione, perché che cosa succede? Lei dice inizia la parte tragicomica, cioè io l'ho capita così, mentre gli americani sono lì a fare questa joint venture con i cinesi, i cinesi parallelamente fanno creare un'azienda parallela, sconosciuta, piccoli, in una città sperduta, perché intanto osservano il know-how, la tecnologia, e producono in gran segreto, in gran velocità, una macchina assolutamente simile a quella che gli ingegneri della General Motors stavano discutendo con i cinesi. E la piazzano sul mercato. Cioè, proprio, no?
Sì.
Diciamo, cioè li fottono, li fottono, questo si può dire.
È come li turlupinano, nel titolo del mio libro. Ma non è una cosa che avviene in modo subitaneo. In effetti, quello che va a fare concorrenza alla General Motors è tal Ying Tongyao, che aveva imparato il mestiere smontando una fabbrica della Volkswagen in Pennsylvania e trasferendola in Cina. E poi aveva cominciato a produrre con questa fabbrica per un'azienda cinese chiamata First Auto Works, nella città sperduta di Changchun, e quindi aveva imparato il mestiere. Poi si era messo in proprio, dopo varie vicissitudini che sono interessanti, ma ve le risparmio, se volete potete trovarle nel libro. Insomma, a un certo punto riesce a diventare socio della SAIC, che è a sua volta in partnership con GM.
Sì. Insomma, la morale è quella, attenzione, e lo dico a Andrew, lo dico a Leonardo, insomma, attenzione ai cinesi, insomma, la tecnica è quella, no?
Di acquisire proprietà intellettuale, di imparare il mestiere e poi fare concorrenza.
Sì. Ma la cosa che non ho capito è che far entrare la Cina poi nel WTO, cioè a un certo punto c'è stato proprio il tentativo di cioè di fare rispettare le regole a Cina, ma ha funzionato in qualche modo o sembra di no che molti si lamentano degli ultimi 25 anni anche?
Non ha funzionato perché il WTO è un accordo obsoleto, cioè è un accordo 1.0. Il mondo è evoluto verso la globalizzazione, quindi le regole del WTO erano concepite per membri, per stati membri che rispettavano le regole, avevano gli stessi valori, insomma, volevano vivere in armonia e senza fregarsi l'uno con l'altro. Sì. Con l'ingresso della Cina tutto questo cambia. E quindi i sussidi, i prestiti di favore delle banche cinesi, le regolamentazioni ambientali, gli standard in fabbrica saltano e la Cina quindi sfrutta questo sistema di regole obsolete a proprio vantaggio per invadere i
secondo
mercati.
Me il buon Leonardo, tu Leonardo una macchina cinese ti vedo secondo me.
Ma guarda,
perché costeranno meno.
Ne parlavamo l'altro giorno con Forchielli anche, che ormai la Cina non è più quella che copia in modo minore prodotti occidentali, ormai la tecnologia cinese ha anche superato quella occidentale, quindi è diventata una concorrenza totale. Importante, ma non su prodotti di secondo livello, su prodotti anche importanti come le automobili.
E tra l'altro stupendo, uno dei marchi cinesi più famosi è la MG. Ti chiama Andrew, ti richiamo qualcosa.
Ma io
MG,
pensavo fosse
MG.
Quello inglese che hanno comprato l'MG inglese.
No, è MG, giustamente Scacciavillani. General Motors, MG, è un attimo, inverte, sì. Inverte le lettere. Vabbè.
Ma i cinesi hanno comprato la Saab e operano in Italia attraverso quella che è nota a chi guarda le pubblicità in TV come DR, che sta per Dirisio, che è un'azienda. Pronto?
Sì, eccoci. Ci sentiamo?
Ecco. Dicevo, la DR, che sta per Dirisio, è un'azienda nel mio natio Molise che assembla auto cinesi. E voi vedete le pubblicità in televisione più o meno tutte le sere.
E quindi. Vabbè, io dico Fabio Scacciavillani, Michele Mengoli, Il furto del millennio, se volete leggerlo c'è tra le altre cose questo episodio delle macchine edito da PM. E insomma, ecco, con una bella macchina cinese elettrica ho visto arrivare per esempio Deborah Rosciani, ma secondo me lei è la classica macchina di cortesia, gliel'avranno data qualche azienda con cui fa affari, no?
Cioè, sì.
Sì, confermo.
Certo.
Ah, ecco, perfetto. Ovvio. No, l'importante è dichiarare tutto. Molto bene, e allora dici un po' come va la borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Proprio stanotte da Guangzhou, sud della Cina, detta Canton da noi, praticamente l'intero parco macchine, la metà proprio è elettrico e addirittura in certi quartieri sembra di stare in un film distopico, futurista, cioè tutte le macchine sono elettriche, tutte, nessuna esclusa, praticamente facevamo più casino noi a camminare a piedi che il traffico di una città di 20 milioni di abitanti.
Allora, siamo qui alle 10:37 minuti. Hai capito, caro Leonardo, che ieri oggi è il National Hamburger Day.
Hamburger.
L'hamburger.
No, hamburger si dice, no, beh, hamburger.
Però è una parola, hamburger. Non è una parola effettivamente italiana, quindi dovremmo. Ah, tra l'altro, spiegaci questa cosa. Andrew ieri mi ha detto: basta, questi giornalisti italiani dovrebbero essere un po' più precisi, un po' più precisetti come è lui, perché è venuta ancora fuori la questione del prezzo del Big Mac, credo a $18, che è un problema, Joe Biden, il prezzo. Ma il buon Andrew mi ha detto:
non è vero per niente.
Quanto costa un Big Mac?
Big Mac costa $5, tra $4 e $5 in tutta l'America. Che tra l'altro, se fai il paragone con l'Italia, è un prezzo molto basso, visto che il reddito medio è il doppio negli Stati Uniti. Quindi,
effettivamente, no. Cioè si può dire ancora mangiare da McDonald's in America.
Come se fosse 2-3 euro qui in Italia.
Sì,
no?
Sì. Costa poco. In Italia non più così tanto.
Tra l'altro, Andrew, ma è curiosa la storia dell'hamburger o hamburger, che inizialmente era un prodotto. Aveva anche un nome tedesco, se non sbaglio.
Hamburg,
no?
La città di Amburgo. Quindi, come voi dite, la Svizzera, anche... questa era l'amburghese.
Quindi, no? Hamburg.
Però,
Hamburg.
Come molte cose, cresce negli Stati Uniti, ecco. Come la pizza, come altre cose, cresce negli Stati Uniti.
Ma se non sbaglio, poi ha cambiato proprio anche denominazione dopo, durante la guerra mondiale, la seconda.
L'Amburgo.
Ah, perché faceva riferimento alla Germania.
Alla Germania.
È come,
esatto.
Dopo la...
Ci stai dicendo un'altra notizia che noi ti dobbiamo dire no, non è vero, poi Leonardo.
Come dopo l'11 settembre qualcuno voleva togliere French fries, noi chiamiamo le patatine fritte French fries in America, Freedom fries, quelli della libertà. Comunque, vabbè, il discorso però del $18,
okay. $18.
Qualcuno ha postato uno scontrino perché avevano fatto un pasto completo, per modo di dire, del McDonald's, aveva pagato $18 l'anno scorso, però non era un Big Mac, era un super doppio, era tipo 4 kg di carne dentro un hamburger, una cosa assurda, con dentro, con la bibita da un litro, eccetera. E quindi è vero che i prezzi sono aumentati del cibo negli Stati Uniti, però era...
Ma voglio dire, tutto nasce da uno scontrino di una persona?
No, è verissimo, sì. Cioè, il fenomeno nasce da questo.
Cioè, quel giorno quella persona ha preso un hamburger, magari con doppio macinato,
ha preso l'hamburger doppio super...
E ha speso.
Poi, è vero che i prezzi sono aumentati, cioè se vai a un aeroporto e voi italiani che magari andate a New York, andate in America e quest'anno siete all'aeroporto, volete comprare un hamburger, fries e una bibita, rischiate sì di spendere $17-$20, i prezzi sono alti. Però non è vero
che la salsa, doppia salsa, doppio, arriva a $18, però in genere... vabbè, e quindi si discuteva, questa cosa poteva essere un problema per Joe.
E quindi a me dà un sacco di fastidio leggere queste cose che sono imprecise sui giornali. Mi raccomando, raccomando. Non dite che c'è il Big Mac a $18, non è vero.
Perché è un precisetti, ricordiamo.
Se ho ragione io.
È un precisetti. A te dà un fastidio, Leonardo, i precisetti? Un po' sì.
No, io sono abbastanza preciso nella vita.
Ma lui è un precisetti, che è diverso.
Questo... Ma lui è americano, questo è fastidioso più che il suo carattere.
Va bene. Oh, ci deve dire un'altra cosa. Questa settimana, oggi forse ci sono le arringhe finali, arriva alla fine il processo, l'unico processo che andrà alla fine prima delle elezioni, molto probabilmente, a Donald Trump. Tutto per la vicenda, ricordi, caro Leonardo, ce la vuoi riassumere la vicenda per cui è sotto processo Donald Trump?
Stormy Daniels.
Sì, sì, riassumicela un po'.
Praticamente, dunque Donald Trump ha avuto un rapporto sessuale completo, credo.
Sì,
con Stormy Daniels.
Quanto è durato?
Sì, vabbè. Questo dice Stormy Daniels.
Praticamente lui poi ha pagato Stormy per non rivelare alla stampa i dettagli o anche semplicemente il fatto che c'era stato questo rapporto. E questo pagamento sarebbe stato fatto tramite un avvocato di Trump per non rendere nota alla stampa questa vicenda.
Ma perché? Perché si era sotto elezioni, quindi
era sotto elezioni e si pensava che l'idea che Trump avesse avuto un rapporto con Stormy avrebbe potuto danneggiarlo.
Tu avresti messo i cartelloni pubblicitari per Lambrate, per esempio.
Ma certo, sarebbe stato un gran... Anzi, guarda, sai cosa ti dico?
Sì.
Che invece di Melania, che ormai ho capito che non verrà più a Lambrate, spero che venga a trovarmi Stormy, anche se secondo me lei ha troppe aspettative sessuali, come dico sempre, una che si chiama Stormy Tempesta, cioè vieni qui Tempesta e lei mi distrugge il pisello.
Ecco. Bene, allora
il reato è l'aspetto elettorale, però sì, va adesso, faranno le loro conclusioni le due parti e poi le istruzioni alla giuria e poi si andrà, la giuria andrà a deliberare, non sappiamo se ci vorrà un giorno, tre ore o una settimana.
Però ecco una cosa, e magari una puntata di That's America andrà fatta presto su questo, una cosa che mi colpisce è la rapidità dei processi, cioè rispetto all'Italia, no? Quando sei lì, voglio dire, il processo, si sentono testimoni, accusa, difesa e via, e si va a sentenza.
Non è che si fa un pezzo adesso, un pezzo più avanti, si fa avanti, pertanto è un processo penale. Trump deve essere in tribunale tutti i giorni, non è che sì, puoi farlo stare lì per sei mesi.
No, sai, altro penale nel vero senso della parola, diciamo.
Molto
penale
bene.
Schiacciato.
No, sapete perché lo dico? Perché oggi è una giornata, come giustamente qualche ascoltatore ci fa notare, una giornata storica anche per l'Italia. 28 maggio 74, sono 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, Brescia, la bomba.
Pensa che io quel giorno lo ricordo, perché andavo alle elementari e gli insegnanti ci mandarono a casa. Una volta saputa della strage, dell'attentato, ce lo dissero in classe e noi andammo a casa. Quindi è rimasto un evento, insomma, che è rimasto appunto impresso nella mia memoria di bambino di allora.
E pensa, Leonardo, e lo dico anche a Andrew, magari sobbalzerà, che oggi è il ricordo. E da giovedì partirà il 18° processo, poi ce ne sarà un altro, il 18 giugno. No, ma guarda, è incredibile. E sono imputati Marco Toffaloni, che vive in Svizzera, quindi non si presenterà, e dovrà andare, Andrew, ascoltami bene, si presenterà, il suo avvocato, davanti al Tribunale dei Minori, perché all'epoca aveva 17 anni, e quindi verrà giudicato dal Tribunale dei Minori, dal giudice Federico Allegri, come scrive oggi la Repubblica. E poi c'è un altro imputato che invece aveva 20 anni, quindi verrà giudicato dalla Corte d'Assise presieduta da Roberto Spanò. E quest'altro imputato si chiama Roberto Zorzi, ne abbiamo già parlato.
Lui è abbastanza noto.
No, non è Delfo Zorzi, è un altro, è Roberto Zorzi, che vive negli Stati Uniti, vicino a Seattle, e ha anni creato un allevamento di cani, Doberman, allevamento chiamato il Littorio. Questo per far capire la matrice.
È noto.
La matrice di quella storia, quell'eccidio fascista che. Insomma.
Cioè il processo è continuo, la giustizia continua,
no,
in Italia. Non finisce mai.
Carità, è un dovere. Magari si arrivasse a un accertamento della verità. Lo si deve alle vittime, lo si deve ai parenti delle vittime, lo si deve al paese.
Ma c'è stato già
il
comitato parlamentare? Commissione stragi.
Però è incredibile, cioè che dopo 50 anni si debba aprire un processo, cioè è una vicenda che è davvero...
Ma fa capire che prima qualcosa è andato storto.
Insomma sì, anche il fatto, adesso poi non sappiamo che si sono imputati, magari non c'entrano nulla, si vedrà, però certo, come dire, è stata un'epoca in cui c'erano anche tanti apparati deviati che hanno aiutato persone che hanno compiuto queste stragi.
Quindi c'era interesse a non arrivare in fondo.
Esatto. Va bene, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, 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 love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, 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 love.
eccoci qua per concludere questa puntata. Caro Andrew, ti vogliamo far conoscere alcuni luoghi meravigliosi dell'Italia viaggiando. Hai un weekend a disposizione?
Bene, posso allargare gli orizzonti, sì, come i nostri ragazzi dell'Alabama.
Ascolta qui. Buongiorno!
Buongiorno a tutti, sono Francesco Vagone della Vagone Tour International, l'agenzia Fiaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete.
Lo dica bene però per Endico, Viaggi, l'agenzia Viaggi.
Fiaggi, agenzia Fiaggi, questo è l'italiano corretto. Ma oggi lei sa, caro Mina, che sono, o sono un imprenditore che ho anche mille sorprese sempre in serbo. Infatti oggi voglio parlare non della località nella quale normalmente vi porto, a Beronzi Superiori, luogo ideale per le vostre vacanze, vi ricordo, a 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, 3 ore dalla collina, l'ideale per spostarsi e andare ovunque.
Sì, certo. Sì.
Ma oggi, prendendo spunto dai personaggi che abitano a Beronzi Superiore, ho creato la mia agenzia di eventi e spettacolo, la Crazy Movida by Fagone. Quindi se anche voi siete veramente crazzi e volete diventare dei Fagoners,
scusi, c'è un americano, se siete,
yes, non capire, tu, non capire,
se siete crazy,
crazy. Crazy. Esattamente in questo modo. Se siete crazzi come il sottoscritto e volete diventare dei Vagoners, seguiteci sui nostri socials e mettete tanti leaks.
Vabbè.
Allora,
leccare i social, no.
Yes, I do. Oggi voglio parlarvi, per esempio, delle prenotazioni che abbiamo per domenica 2 giugno. Vi aspettiamo tutti a Beronzi Superiore. Dove cosa faremo?
Che cosa? Niente.
Organizzeremo il grande concerto di chi? Di Bruno e Bruna. Una coppia straordinaria che riesce a suonare l'inno alla gioia senza strumenti, solo tirando su il brodo della minestrina. Bravi, Bruno e Bruna. Uno show attesissimo, questo show di Bruno e Bruna. Sono pronti a partire per la tournée in tutte le proloco d'Italia. Anche perché a Beronzi Superiore, questa località meravigliosa, non ci sono solo Bruno e Bruna, ma tante attrazioni diverse. Per esempio chi? Marino! Chi è Marino?
E chi è Marino? L'ha detto
l'uomo più inopportuno del mondo. Allora, quando Marino è andato al battesimo di suo nipote, Marino indossava una maglietta con scritto "Il mio gruppo sanguigno è A / peritivo". Simpaticissimo Marino. Ogni volta che va a un funerale, Marino mette una mano sulla spalla ai parenti e ridendo dice "Beh dai, almeno non è il nostro". Se Marino nota che una donna è un po' ingrassata, Marino glielo fa sempre notare chiedendole "di quanti mesi sei?". Se lei si offende, aggiunge che non c'è niente di male a essere grasse. Quando Marino ha incontrato un nuovo collega kenyota, gli ha chiesto di ballare visto che è il ritmo nel sangue.
Beh,
quando ha incontrato un
fuori luogo, sì.
Quando ha incontrato un collega turco gli ha chiesto un kebab, ma non è finita qui perché poi c'è anche Gino. Bravo Gino, chi è
Gino?
L'uomo con due pance.
Sì.
Tra la pancia superiore e la pancia inferiore di Gino ci stanno chiavi, portafoglio e sigarette. Quando cena capita che la pancia inferiore stia sotto al tavolo e quella superiore venga appoggiata sopra. Il nipotino di Gino, interrogato sul corpo umano, ha detto che abbiamo tutti due occhi, due orecchie, due mani, due piedi e due pance. Infine, signore e signori, potete ammirare Enzo. Chi è Enzo?
Chi è?
L'uomo con il pomo d'Adamo più grande del mondo. Ce l'aveva già da neonato. Quando la moglie entra in casa sopra pensiero, attende la giacca al pomo d'Adamo di Enzo. Se Enzo va sul balcone deve mostrare un cartello con scritto "carico sporgente". Se Enzo indossa un maglione dolce vita, lo buca. Una volta un bambino ha perso un aquilone e si era impigliato nel pomo d'Adamo di Enzo. E quindi le attrazioni della Crazy Movida by Vagone non finiscono mai. Venite tutti allora a trovarci a Beronzi Superiore, da
che sta
Francesco
sotto,
Vagone.
Che sta sotto a Beronzi Inferiore, che sta sopra.
Di Otta, di
Ura. Vabbè, lasciaci con un detto, caro Andrew. Il detto,
riprendiamo l'amica, la nostra amica dell'Alabama, del suo cavallo.
Ah,
il detto in America, "and the horse you rode it on", cioè si dice qualcuno vaffa in bagno, è anche il cavallo sul quale sei arrivato.
Ma perché?
Per dire tu e tutto quello che...
Tu e tutti i tuoi parenti.
Tu e tutti i tuoi parenti, amici, tutto quello che ti riguarda.
Voi il cavallo, ma quindi, dillo bene com'è?
F you and the horse you rode in on.
F you, vabbè. A domani, ciao!
Ciao!